Torniamo a parlare in tua compagnia, Gaia, compagna dell'Assemblea Anticarceraria Napoletana, di quanto sta avvenendo dentro e fuori dal carcere di Poggioreale. In particolare, visto che venerdì, all'interno di questa settimana in cui ci sono stati diversi presidi anticarcerari in solidarietà con i prigionieri tra L'Aquila, Poggioreale, Terni, Alessandria e Bologna, andiamo a vedere nello specifico appunto che cosa è successo, di fronte al carcere di Poggioreale, anche per poi andare a raccogliere le testimonianze, dei parenti che possono, quindi avere accesso a resoconti da una prospettiva, sì, non direi privilegiata nel caso specifico, comunque di quanto avviene all'interno di quella struttura. Ciao, ben tornata sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao a tutte e tutti.
Appunto, iniziamo, ti chiederei da un resoconto del presidio e quali tematiche sono emerse.
Sì, appunto, venerdì scorso era chiamato questo presidio fuori al carcere di Poggioreale in una data un po', diciamo, simbolica per quel carcere in particolare, poiché il 12 luglio del 68 era scoppiata una grossa rivolta che aveva lasciato il carcere semidistrutto e dopo la rivolta del 16 giugno scorso e le morti che sono seguite nelle settimane successive, quattro morti di cui tre suicidi e un detenuto lasciato morire in cella malato, appunto questo presidio era un modo di rilanciare le lotte sia contro il carcere sia in città che di collegarsi appunto ad altre realtà e singoli che in questo momento lottano contro il carcere, come ricordavi anche tu appunto all'interno di una settimana in cui ci sono stati vari presidi anche in altre città e fuori da altre carceri. E appunto il presidio è stato molto partecipato sia a livello, diciamo, cittadino che con tanti e tante venuti da fuori, che cosa che ci ha fatto molto piacere e che insomma dà anche la misura dell'importanza in questo momento di fare lo sforzo di essere il più possibile presenti fuori alle carceri, non solo nella propria città, ma proprio ovunque ci siano dei focolai di lotta per sostenerli e dare forza appunto a chi è rinchiuso. Il presidio si è svolto, diciamo, con un microfono aperto, un sacco di familiari sono venuti, hanno colto questo momento per sia magari fare un saluto a chi è dentro, dedicare una canzone, ma anche per denunciare in qualche modo, per far circolare appunto le informazioni che loro hanno a colloquio dalle persone che sono rinchiuse dentro, quindi per anche raccontare delle violenze che subiscono i detenuti, della malasanità, gli psicofarmaci, gli abusi e anche della solitudine fortissima, sia per chi è rinchiuso, sia per appunto i parenti che si sentono completamente abbandonati e frustrati. Quindi è stato un momento anche molto bello, molto, molto emozionante e di condivisione di questi racconti, anche di canzoni e saluti. Abbiamo poi fatto un corteo intorno al carcere, lanciando slogan contro tutte le gabbie, contro la sicurezza che il governo ci vuole imporre, sempre più controllo, e i detenuti da dentro hanno risposto con battiture e cori. In particolare un padiglione che dà proprio sull'esterno, il padiglione Roma, ha risposto con una battitura, un sacco di cori e saluti dai detenuti lì rinchiusi. E tra l'altro il padiglione Roma è un padiglione abbastanza particolare perché è quello in cui sono rinchiuse anche le detenute trans, quindi un saluto particolare è stato rivolto insomma anche a loro, che sono proprio isolate oltre diversi cancelli per, così dicono, per proteggerle dai pericoli che rappresentano gli altri detenuti per loro, quando poi in realtà i principali responsabili delle violenze che subiscono sono proprio le guardie, quindi insomma, da questo punto di vista non ci stupisce, ecco.
Ecco, appunto, quali sono state le criticità principali segnalate in questo dialogo con i parenti e quindi in qualche modo più o meno direttamente anche con i prigionieri del carcere di Poggioreale?
Sì, beh, senz'altro la questione dei pestaggi, sia al momento dell'arresto sia poi i pestaggi sistematici nel carcere. Molti parenti hanno proprio evocato questo luogo infame che si trova alla questura, una stanza dove i detenuti vengono ammanettati a un termosifone nudi e vengono pestati prima di essere portati nel carcere, cioè alcuni ne escono proprio con poi delle condizioni fisiche anche con danni permanenti, quindi senz'altro la questione appunto della violenza esercitata dalle guardie, violenza non solo appunto fisica ma anche fatta di psicofarmaci, di abbandono. Ogni volta che c'è una sollecitazione l'amministrazione ci mette settimane a rispondere, quindi questo senso fortissimo di solitudine e di vedere i propri cari anche lasciati morire in carcere. Un sacco di parenti ci dicevano che loro proprio hanno visto quanto le condizioni degradanti della detenzione hanno poi prodotto violenza anche nelle persone detenute, che prima, una violenza che loro non riconoscono come propria della persona cara, appunto. Quindi senz'altro questo, e poi anche c'è un desiderio di libertà fortissimo, un senso dell'ingiustizia dell'esistenza di un'istituzione come il carcere, e appunto come risposta a questo desiderio di libertà molto forte. E anche un altro elemento che è uscito molto forte nel presidio è stata intanto la presenza di persone venute da fuori Napoli, e anche il ribadire per le persone che sono dentro il fatto che, come fuori al carcere di Poggio Reale c'erano persone venute da altre città, allo stesso modo fuori da altre carceri ci sono persone che vengono apposta per manifestare la loro solidarietà. E in un momento in cui a Poggio Reale comunque si parla di trasferimenti, questa cosa era molto importante dirla, per il fatto appunto di comunque far sapere ai detenuti che non devono smettere di lottare per paura di repressioni come appunto trasferimenti forzati, perché fuori da ogni carcere ci saranno persone solidali per sostenerli nelle loro lotte.
Interessante appunto la quantità di testimonianze rispetto ai pestaggi, che in qualche modo ci descrive, nonostante si siano accesi i riflettori sulla situazione della violenza sistemica all'interno del carcere di Poggio Reale, come ci sia una sorta di pratica, di metodologia informale, sia che in qualche modo mette in comunicazione le diverse tappe della precipitare all'interno del carcere di Poggio Reale, quindi dalla questura, insomma, e questo potremmo definirlo la valenza rieducativa del pestaggio, parafrasando con quanto si ammanta il carcere appunto di valenza rieducativa, una sorta di valore appunto del pestaggio in questura come propedeutico all'inserimento, all'introduzione alla violenza poi del carcere di Poggio Reale. Una violenza che sappiamo tradursi poi in morti, di fatto, in morti perché sì, è un'induzione al suicidio, una condizione strutturale di quel genere.
Sì, assolutamente. Intanto appunto, come dici tu, il pestaggio in questura per già far arrivare i detenuti disciplinati e mansueti in carcere, per fargli capire che qualsiasi gesto di ribellione verrà punito con la violenza fisica, e poi appunto tutte queste morti, sia i suicidi che poi in realtà anche i morti che loro chiamano di morte naturale, ma che sono degli omicidi per omissione di cure, sono appunto un modo dello Stato per gestire gli indecorosi e le indecorose rinchiusi nelle galere e trascurandoli ed eliminandoli proprio fisicamente anche, quindi facendo anche spazio dal loro punto di vista.
E negli ultimi giorni ci sono stati ancora dei decessi, degli omicidi di carcere a Poggio Reale.
Sì, del weekend scorso c'è stato questa serie di suicidi agghiaccianti, appunto tre morti suicidi e un morto, diciamo, per ragioni, per una malattia lasciata degenerare, tutto nell'arco veramente di tre giorni, in due settimane, quindi quattro morti.
Ricordiamo appunto che la rivolta, tra l'altro, che c'è stata qualche settimana fa, era scaturita proprio come una sorta di autodifesa rispetto all'abbandono sanitario, per cui un gruppo di prigionieri si era ammutinato per richiedere il ricovero e le attenzioni nei confronti di un loro compagno di detenzione che aveva una febbre molto alta, dopo che qualche mese prima, a febbraio se non ricordo male, un detenuto era stato lasciato morire nonostante avesse la febbre molto alta e non avesse ottenuto un ricovero o una diagnosi più puntuale. In generale, appunto, cercando di estendere le riflessioni dallo specifico, dalla violenza specifica e anche dagli strumenti di autodifesa, appunto, che hanno attivato i prigionieri, in qualche modo riagganciandoci anche alle trasformazioni che la rivolta del 1968 di Poggio Reale aveva innescato, perché ricordiamolo, è stata una rivolta che era partita a quanto pare per problemi specifici locali di quella struttura, come la carenza idrica e le condizioni disumane di detenzione, ma era stata una miccia che aveva portato poi insieme successivamente ad altre carceri, San Vittore eccetera, a una grande trasformazione nella relazione tra popolazione detenuta e carcerieri, è stato, e questo aveva promosso poi in qualche modo, con i tentativi di recupero e di porre un argine a queste pratiche, le trasformazioni che hanno poi sedimentato nelle riforme carcerarie del 75, degli anni 80 e via dicendo. Adesso sembra esserci una sorta di inversione rispetto alle trasformazioni inaugurate da quella stagione. Per esempio un aumento delle pene per le aggressioni in carcere e questa proposta di andare a selezionare i direttori e le direttrici delle carceri tra il personale di polizia penitenziaria.
Sì, esatto, appunto questa questione dell'inserimento di un'aggravante specifica al reato di lesioni nel caso avvengano in carcere su guardie penitenziarie, proposta dal DAP in sede di passaggio alla legge del decreto sicurezza bis, appunto, diciamo, emblematica del modello di gestione che auspica l'amministrazione penitenziaria per le carceri. Tra l'altro, se si vanno a leggere le motivazioni con cui il DAP sostiene questa sua proposta, cioè praticamente l'ammissione esplicita della situazione, diciamo, invivibile delle carceri, e che è proprio resa esplicitamente, quindi se vogliamo è anche, come dire, il documento più sincero di ammissione dello Stato della tortura volontaria e della volontà proprio di lasciar morire i detenuti e, nel caso si rivoltino, anche di gestirli con, appunto, il ricorso alla forza fisica e delle sanzioni penali sempre più forti. Tra l'altro, aggiungo, scusami se torno sul locale, ma appunto dopo la rivolta del 16 sappiamo che sono partite già i procedimenti penali per le persone considerate istigatrici della rivolta del padiglione Salerno, e comunque quel padiglione verrà svuotato interamente e i detenuti verranno trasferiti, a parte quelli che avevano già richiesto il trasferimento, che sono 17, gli altri circa 200 verranno trasferiti in modo assolutamente arbitrario.
Sì, anche però, in questo caso vediamo la simmetria tra la possibilità di identificare immediatamente figure specifiche come promotori, facinorosi, eccetera, mentre quando si tratta di omicidi e di violenze operate dalla struttura carceraria, queste in qualche modo si molecolarizzano, si spalmano all'interno delle gerarchie di comando e in qualche modo non c'è mai un'entità precisa, un responsabile specifico, perché è la catena di comando, è qualcosa di appunto una burocrazia che deresponsabilizza poi i singoli attori. Scusa l'interruzione.
No, figurati, ma esattamente come tu dici, c'è una constatazione perfetta della situazione delle carceri oggi, allo stesso tempo deresponsabilizzandosi completamente, senza alcuna genealogia di come si è arrivati a quella situazione e soprattutto senza nessuna volontà di risolverla, ma fondamentalmente mettendo una pezza e rispondendo alla violenza e alla ribellione dei detenuti, che è appunto una forma di autodifesa e di rivolta contro le condizioni che vivono, come per punendola penalmente e anzi appunto legittimando l'uso della forza fisica dei secondini come strumento di difesa, quando insomma sappiamo molto bene che non hanno bisogno di questa legittimazione per esercitare violenza sui detenuti. Quindi da un lato deterrente, diciamo, di qualsiasi tentativo di ribellione e dall'altro legittimazione delle guardie. Quello che ci fa sperare è che comunque non continuano a succedersi gesti di ribellione e di lotta all'interno delle carceri a Poggio Reale come altrove in Italia, quindi diciamo è molto chiaro che i detenuti e le detenute non hanno niente da perdere, o comunque conoscono molto bene il loro nemico e sanno insomma, come rispondere poi alle violenze dello Stato e come autodifendersi anche collettivamente.
Ecco, se vogliamo un ulteriore passo nella feudalizzazione delle carceri, nel essere delle in qualche modo delle strutture che incarnano una autocrazia pressoché totale, in cui la direzione già adesso ha un controllo e una capacità di gestione e di censura di quanto avviene all'interno della struttura pressoché totale, ma questa proposta di in qualche modo militarizzare la direzione delle carceri, andando a sottrarre quella componente, tra virgolette, civile del direttore e della direttrice per andare a selezionarla all'interno dello stesso corpo di polizia penitenziaria, è appunto un'altra trasformazione strutturale abbastanza significativa.
Sì, certo, appunto un'altra proposta sempre del DAP Vasentini è quella di una convergenza tra la polizia penitenziaria e i direttori in un unico ruolo direttivo, quindi appunto dando da un lato ampio margine di vendette, perché secondini di una struttura carceraria possono diventarne direttori e quindi poi rifarsi in modo assolutamente arbitrario di tutti quei soprusi che giudicano di aver subito da parte di detenuti e detenute, e dall'altro rende molto chiara qual è il piano di ristrutturazione anche poi dell'apparato carcerario che ha in mente il DAP, che è oggi il responsabile principale delle condizioni di tortura e di morte dei detenuti e delle detenute dappertutto in Italia.
Bene Gaia, io ti ringrazio, se hai altro da aggiungere?
No, ci risentiremo, spero, sia per insomma, se la situazione a Poggio Reale si evolve, sia per altre lotte che ci saranno altrove, ecco.
Ti ringraziamo, un saluto e buona
Grazie
lotta.
Grazie a voi, ciao.
Tra l'altro, a queste trasformazioni di cui ci dava notizia approfondimento Gaia, aggiungerei una informazione che arriva dal carcere di Mamma Gialla, che ci consente di riprendere alcuni elementi interessanti. Carcere di Mamma Gialla, ricordiamolo, all'interno del quale sono stati assolutamente stabiliti dei pestaggi anche all'interno di questo spazio di Bello come una prigione che brucia. Abbiamo intervistato la moglie di un detenuto che aveva potuto osservare in prima persona le violenze subite da suo marito, violenze che si sono tradotte poi nella perdita dell'udito, tra l'altro, da un orecchio di quest'uomo. Una notizia che arriva, vi leggo alcuni estratti dal comunicato dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali dopo una recente visita appunto nel carcere di Viterbo, carcere Mamma Gialla, e ci dice che c'è un enorme contrasto tra la manutenzione degli uffici e lo stato fatiscente dei luoghi in cui vivono i detenuti, chissà come mai. Luoghi, quelli in cui vivono i detenuti, caratterizzati da stanze con muri umidi, pareti scrostate, pochissime docce funzionanti in ambienti con muffa e muri sporchi. I detenuti lamentano la presenza di blatte e topi, ma l'aspetto più interessante, al di là del fatto che addirittura all'Osservatorio dell'Unione delle Camere Penali sia stato vietato l'ingresso al reparto dove si trovano i detenuti in regime di 41 bis, e quindi l'impossibilità anche per figure istituzionali di monitorare le condizioni di un regime di tortura come riconosciuto anche da entità transnazionali, il fatto che i colloqui dei detenuti con il magistrato di sorveglianza avvengano a mezzo video, avvengano in videoconferenza sotto la presenza della polizia penitenziaria. Vediamo quindi appunto da un lato come ci siano criticità comuni a tutto l'apparato detentivo nelle sue declinazioni, dai centri di detenzione per migranti, CPR, alle carceri, alle strutture di contenimento psichiatrico, che di fatto sono zone d'eccezione in cui l'eccezione è formalizzata e di fatto sono delle discariche sociali con una funzione principalmente contenitiva, un apparato concentrazionario. Dall'altro, appunto, l'estensione del colloquio Skype, come strumento di intermediazione che incarna gli imperativi di esclusione, di controllo, di potenziamento della sottomissione gerarchica del detenuto rispetto alla struttura, in questo caso assume una valenza molto particolare, perché il magistrato di sorveglianza dovrebbe teoricamente essere il primo ricettacolo delle denunce, per esempio, di pestaggi, privazioni, abusi e via dicendo. Tra l'altro, appunto, a Viterbo, in un carcere in cui nei mesi scorsi, come dicevamo, un detenuto ha perso l'udito in seguito a un pestaggio, un episodio che poi è stato confermato anche nei mesi successivi da segnalazioni che hanno descritto le stesse modalità di intervento delle squadrette punitive. Beh, in un contesto del genere, i colloqui con il magistrato di sorveglianza avvengono per videoconferenza e monitorati dai secondini. Beh, insomma, anche in questo caso il fatto che critica questa pratica non vengano mosse dalla stessa magistratura di sorveglianza ne evidenzia assolutamente la complicità.